Cornelius, raccolta di ballate multimedievali. Una cronaca di Federico II di Svevia. Testo di Paola Manoni. Regia di Maurizio Fei. La complessa personalità e l'ecletticismo di Federico II di Svevia ci vengono raccontati attraverso le memorie del figlio Enzo, le oscure trame del camerlengo di corte e l'esperienza di Jasmine, fanciulla dell'harem dell'imperatore.
In una stanza della residenza papale di Lione, il camerlengo di Innocenzo IV si prepara a un incontro col pontefice. È un abile consigliere politico, da anni impegnato a fianco del Papa in una strenua lotta antighibellina. È stato lui a suggerire al Papa di abbandonare la città eterna, nel dubbio di una trappola tesa dalle forze imperiali di Federico II di Svevia. Travestiti da pescatori, presero il mare alla volta di Genova, per poi giungere a Lione, dove nel corrente anno 1245 si svolge un concilio, sostanzialmente istruito, per deporre l'imperatore. Innocenzo IV, al secolo Sinibaldo Fieschi, è di nobile famiglia, salito al soglio di Pietro nel 1243, dopo la morte di Gregorio IX e dopo i pochi giorni di pontificato di Celestino IV. È stato scelto per contrastare gli obiettivi politici di Federico II. È esperto negli affari e nella politica estera e vanta vincoli di parentela con i grandi feudatari di varie città italiane. Il giorno prima del concilio, il suo camerlengo, uomo di una certa età e sofferente di gotta, ricurvo sul suo scrittoio, legge le ultime parole da lui appena vergate per prepararsi all'incontro con Innocenzo IV.
Prima parte. Parla il camerlengo.
Santità reverendissima, mi permetta di introdurmi in questa udienza privata con le parole del suo predecessore che così appellava il nemico imperiale. Ecco la bestia che sale dal fondo del mare con la bocca piena di blasfemia, con le unghie dell'orso e la rabbia del leone, col corpo simile a quello del leopardo. Essa apre la gola per vomitar l'ingiuria contro Dio, lancia senza tregua i suoi strali contro il tabernacolo del Signore e i santi del cielo. L'imperatore, levandosi al di sopra di tutto ciò che si chiama Dio e prendendo indegni apostati per agenti della perversità sua, si erige ad angelo di luce sul monte dell'orgoglio. Egli minaccia di rovesciare il seggio di San Pietro, di sostituire alla fede cristiana gli antichi riti dei popoli pagani e, assidendosi nel tempio, usurpa le funzioni del sacerdozio. Che Dio ce ne guardi!
Il camerlengo è soddisfatto. Continua a leggere il suo discorso, ritenendo di aver ordito egregiamente finora la trama della politica di Innocenzo IV, volta a consolidare le forze guelfe filopapali contro l'imperatore. Il primo obiettivo, come scrive chiaramente, è impedire la costituzione del grande regno tedesco-italiano dal Baltico al Mediterraneo. Il camerlengo raduna i suoi fogli e poi si alza a fatica. Si dirige verso il lavabo per darsi una sistemata, ma ancora insegue i suoi pensieri a voce alta.
È evidente l'intenzione di questo rampollo imperiale, il suo espansionismo europeo e l'ideale di un'Italia unita sotto la sua corona. Immaginarsi l'orrore. Che fine farebbe il papato e poi i privilegi della curia, le nostre proprietà? Dobbiamo difenderci a tutti i costi. E secondo i miei piani saranno le città, soprattutto quelle lombarde, la spina nel fianco della casa Sveva. Come? Dovremo corrompere le autorità dei comuni con molti, molti augustali. Il denaro è un'espressione del demonio, ma se per il fine benevolo, lo useremo come strumento per proteggere il regno di Dio.
Il camerlengo prende le sue carte ed esce dalla stanza armato di bastone. Col cambiamento di clima, la gotta è ormai cronica e fatica parecchio a camminare. Nei lunghi corridoi incontra diversi monsignori con cui scambia saluti di riverenza reciproca. La corte papale è oramai tutta trasferita a Lione, mentre i Ghibellini sono ancora a Roma.
I verbali del concilio e il testo della scomunica a Federico II che ho preparato. Domani, all'apertura del concilio, il Papa pronuncerà la scomunica, proferirà il provvedimento ecclesiastico che separerà Federico dalla comunità cristiana, a Fraterna Societate Separat. Questo atto rovinerà il disegno politico dell'imperatore.
Seguendo il filo di questi pensieri, il camerlengo arriva alla sala delle udienze, al cospetto del pontefice. Il pontefice è seduto e si sporge sul lungo tavolo delle udienze per prendere una melagrana dalla sontuosa fruttiera posta al centro. Osserva il frutto e lo gira fra le mani, ma senza addentarlo. Il pontefice mangia assai poco e ben di rado in pubblico.
Che amministri pure Palermo, financo in tutta la Sicilia, ma giammai il continente.
Domani al concilio dobbiamo in qualche modo bloccare anche i suoi proseliti.
A chi si riferisce, Santità?
Penso a Taddeo da Sessa e a Pier delle Vigne.
Sì, Taddeo da Sessa, dovremmo annientarlo in qualche modo. Di sicuro osteggerà la scomunica e la deposizione del suo imperatore. Sosterrà che il concilio non ha competenze in materia. Invocherà ogni possibile cavillo legale.
Del resto è il gran giustiziere di Federico II, insigne giurista della Magna Curia, introdotto dal suo amico Pierre.
Ghibellini antipapali, amici del demonio.
Mai nominare il maligno.
Avete ragione, Santità. Il solo pronunciarne il nome mi fa acuire i dolori della gotta. Però potremo opporre ai loro argomenti la questione morale.
Cosa intendi?
Faremo memoria dell'arem di Federico in Puglia a Lucera. Che Dio ci scampi dalle femmine.
Abile congettura. Dirò che è il servitore dell'Anticristo e detterò all'avvocato pontificio Alberto di Bean di registrare che il concilio giudica Federico II di Svevia come nuovo Lucifero. Egli ha tentato di scalare il cielo, di innalzare il suo trono al di sopra degli astri per divenire superiore al vicario dell'Altissimo. Ha istituito e deposto vescovi, seduto nel tempio del Signore come se fosse il Signore. Si fa baciare i piedi dai prelati e dai chierici e ordina che lo chiamino santo. Ha voluto assidersi sulla cattedra di Dio come fosse Dio. Non solo ha procurato di sottomettere al suo dominio la sede apostolica, ma ha voluto usurpare il diritto divino, mutare l'alleanza stabilita dal Vangelo, cambiare le leggi e le condizioni della vita degli uomini. Farò miei questi argomenti come da voi suggeriti.
Il camerlengo è assai soddisfatto di sentire dalla voce squillante di Innocenzo IV le parole che sono sgorgate dal suo calamaio.
Bandiremo contro di lui la crociata dei popoli cristiani.
Il pontefice fa cenno di alzarsi e deposita nella fruttiera la melagrana prelevata. Il camerlengo prende commiato e ripiegandosi sul bastone si inchina per baciare l'anello del Papa. Poi lentamente si incammina per i lunghi e gelidi corridoi.
Domani sarà una giornata piuttosto difficile. Domani si farà la storia. Impediremo l'unificazione del potere politico in Italia, l'accrescimento dei poteri della Casa Sveva. Il monito dovrà risuonare in tutte le corti dei regnanti d'Europa. La collera divina si scaglierà su coloro i quali oseranno mettere in discussione il potere della Chiesa.
Nella cella della prigione di Bologna, il figlio di Federico II riceve la visita del cappellano della prigione.
Seconda parte. Parla Enzo, figlio di Federico II.
Ecco, pena dogliosa, che nel cor mi abbonda e sparge per li membri sì che a ciascun ne vien soverchia parte. Non ho giorno di posa come nel mare l'onda. Core, che non ti smembri. Esci di pena e dal corpo ti parte.
Cosa lamenti, figliolo?
Il buio della reclusione, il clima freddo di Bologna, la limitazione del materiale scrittorio. Le parole sono davvero tutto. Costruiscono la libertà. Questo è l'insegnamento più importante di mio padre. L'essenza della sua politica. Qui in cella ho sognato papà, in una giornata di caccia. Nel sogno ho 8 anni. Mio padre dice che non può portarmi con lui perché sono di costituzione troppo gracile. Lo vedo andar via sul suo cavallo saraceno di nome Drago e il falcone sulla spalla. Si allontana sorridendo e mi promette che mi porterà un bellissimo trofeo. E mi sono svegliato con le lacrime agli occhi.
Se vuoi aprire il tuo cuore, figliolo, raccontami della tua famiglia.
Dicevo, sei della nascita. La nonna, Costanza d'Altavilla, era una donna piuttosto originale. Aveva deciso di partorire suo figlio nella piazza principale di Iesi, sotto una tenda da campo. Si può dire di papà che sia un imperatore nato per strada e che la strada lo abbia poi educato. Singolare, no? Dopo 3 anni muore il nonno e Federico II di Svevia è automaticamente incoronato re di Sicilia. Costanza, che sa bene il fatto suo, affida papà al papa Innocenzo III e dopo pochi mesi muore anche lei. Sicché papà resta solo all'età di 3 anni. Dopo poco tempo il casato degli Altavilla è letteralmente allo sbando. Il papa abbandona il re bambino che così si ritrova da solo a vivere un'infanzia per le strade di Palermo, dove si mescolano ebrei, cristiani e musulmani provenienti da tutti i paesi del Mediterraneo. Papà lotta per la sopravvivenza e soprattutto impara dalla gente le diverse lingue e culture. Nonostante il privilegio, sulla carta, di avere ancora dei precettori a 12 anni, patisce la fame e vive di spedienti, bighellonando nei vicoli di Palermo alla ricerca di cibo. Gli usurpatori del suo trono, i tedeschi di Marcovaldo, affamano lui e la sua gente. Ma dalla vita di strada impara moltissimo. Gli usi, i costumi e, come già dicevo, la lingua delle popolazioni cittadine. Siciliani, saraceni, normanni, greci, tedeschi ed ebrei.
I disegni del Signore non sono sempre chiari alla nostra comprensione. Per questo ci affidiamo alla provvidenza.
La sconfitta di Fossalta vi fa ancora male. E poi temo che i bolognesi mi faranno morire in catene, condannato fino alla fine dei miei giorni nelle segrete di questo palazzo. Bologna è asservita a Innocenzo IV e fin tanto che non sarà ritirato il provvedimento di scomunica contro mio padre, a nulla serviranno i tentativi diplomatici per ottenere la mia liberazione.
Parma è devota al nostro pontefice. Ci sono alleanze familiari. Le rivolte ne sono la logica conseguenza.
Sì, rivolte ci furono in diverse città italiane, così come pure in Germania. In questa occasione sentii che potevo fare qualcosa per mio padre, venire in suo soccorso. Il regno era stato ferito, forse mortalmente, e io sentivo la responsabilità di difenderlo. Forse per la prima volta mi permisi di badare io a lui, il quale poco permetteva di essere soggetto a cure altrui. In proposito, non ricordo di aver mai visto mio padre stare male, mai un raffreddore o altro malanno. Lo sa che mio padre ha una grande conoscenza medica, ha studiato l'intera opera di Ippocrate e possiede una grande biblioteca di testi di medicina e di filosofia. Se penso invece a come sto vivendo in questa lurida prigione, la mia cella è un letamaio infestato da topi e pulci. Inutile dirvi che nessuno si cura di me e sono 2 mesi che indosso le stesse vesti. Chiudo gli occhi e sogno il profumo del mare, dei gelsomini in fiore portati dalla brezza pomeridiana, dei tigli a primavera e degli unguenti odorosi che nella nostra corte abbondano e che le donne usano per lenire le fatiche dei guerrieri che tornano provati dalle guerre.
Terza parte. Parla Jasmina.
Qui nell'harem di Federico II, la nostra compagna Liria, che viene dall'Egitto, sostiene che dalle sue parti l'aloe sia da sempre considerata come pianta dell'immortalità. Sembra che le regine Nefertiti e Cleopatra utilizzassero l'aloe per accrescere la loro bellezza e leggiadria. Anche gli ebrei, dopo anni di schiavitù in Egitto, ne carpirono i segreti, tant'è che il re Salomone la coltivava per le sue proprietà aromatiche e terapeutiche. Sono così insicura perché non sono certa di corrispondere ai desideri dell'imperatore. L'altra notte è venuto nelle nostre stanze. Mi sono svegliata subito dopo l'alba e ho trovato una rosa bianca sul cuscino. È il segno che lascia l'imperatore quando sceglie una ragazza. Brigida, dai capelli color del grano, percepisce il mio turbamento e mi conforta. Io ripongo molte speranze perché dall'incontro amoroso spero di poter avere qualche concessione e spiego il mio desiderio di imparare a leggere e a scrivere. Come favorita dell'imperatore potrei avere questo privilegio. La mia compagna non capisce e dice che nessuna donna dell'harem prima d'ora è stata mai istruita. Ma questo, ribadisco io, non è un harem di un sultano. E Federico è un imperatore che ha già dato molte prove di originalità e, perché no, potrebbe anche permettere a una donna di iniziare a studiare. La nostra discussione si allarga e allora interviene Sara, la nostra mater, cioè la più anziana di noi, responsabile dell'harem. Jasmina, sei ufficialmente richiesta da Sua Altezza Imperiale. Alle sue parole mi batte forte il cuore. Seguimi, dovrai indossare dei gioielli. Vediamo. Sì. Hai un collo sottile, la collana di smeraldi, sì, che piace molto all'imperatore. Su via, non perdere tempo. Hai già perso la voce per l'emozione? Seguo Sara in uno stato di semi-incoscienza. Arriviamo alla sala del consiglio. È lì. Lo vedo di profilo, davanti alla scacchiera, intento a muovere la regina nera. Ho sentito dire che è un abile giocatore, che sfida i saraceni. Vinse anche il grande filosofo Ibn Sabin. Sara si inchina ed esce. Mi lascia sola, in fondo alla sala. Federico alza lo sguardo. Lascia cadere dalle mani la regina. Io mi inchino. Lui si avvicina. Ho lo sguardo basso. Sento solo risuonare i suoi passi. Ho ancora la schiena piegata nell'inchino e per la seconda volta non respiro mentre il cuore mi batte nelle orecchie. L'imperatore domanda come mi chiamo. E rimango esterrefatta. Perché l'imperatore parla siriano. La mia lingua. Dico giusto il mio nome. Poi mi prende dolcemente il mento per farmi alzare lo sguardo. Ma è più forte di me. Non riesco a sostenerlo. È vicinissimo. Con l'altra mano mi accarezza il collo, toccando con le dita gli smeraldi della collana che indosso. E, senza saper bene come, percepisco le sue labbra sulle mie che si sciolgono in un bacio dolcissimo. Il suo respiro si fa corto. Mi stringe a sé. Sento intensamente il suo odore. C'è poca luce nella stanza. Le dita delle tenebre si allungano verso di noi. Io ne sono inghiottita. Ma all'improvviso un rumore d'armature corre nel corridoio e si arresta discretamente sulla soglia della sala. Federico mormora vicino alle mie orecchie qualcosa in una lingua che non conosco, forse in tedesco. Respira e dolcemente si stacca da me. L'imperatore comanda di entrare. Ha un tono fermo ma conclude con un sospiro. Un militare, con uniforme di alto grado, avanza fino al centro della sala mentre io cerco di sistemarmi il vestito e mi ritraggo in un angolo. L'uomo d'armi ha una notizia importante. Il Papa Innocenzo IV ha formalmente scomunicato e deposto l'imperatore. Vedo Federico irrigidirsi e serrare i pugni mentre apprende le brutte notizie. A nulla sembra essere valsa la mediazione dei consiglieri di pace di Luigi IX, re di Francia, né della mediazione del gran giustiziere Taddeo di Sessa. Le città del nord sono già in subbuglio e si temono rivolte. L'imperatore reagisce invocando subito la protezione per suo figlio Enzo, che si trova a Reggio. Io, lo confesso, seguo questo discorso con le mani sulla testa in un angolo. Sono terrorizzata. Gli uomini armati mi mettono paura. Mi fecero prigioniera da bambina con mia madre e mio fratello quando ancora eravamo nel mio paese. Non voglio dirvi come io sia arrivata nell'harem e non so nulla della sorte della mia famiglia. I due uomini continuano i loro discorsi. L'imperatore deve partire, riunire le forze ghibelline e tenere l'ordine dello Stato in Germania. Deve attraversare la pianura padana per evitare l'opposizione accanita e senza quartiere che Innocenzo IV potrà causare nelle città. Poi l'uomo d'armi si rende conto della mia presenza e sguaina la spada. Ma l'imperatore mi rassicura. E ancora rivolgendosi in arabo mi dice dolcemente che ho il permesso di ritirarmi. Mi alzo e, attento a non fare il minimo rumore, a piccoli passi in punta di piedi, scivolo verso l'uscita. Oltre la porta lo guardo. Ne sono affascinata. La luna è alta nel cielo. È una notte limpidissima e io non ho sonno. Ripenso a quel bacio intenso che è rimasto stampato sulle mie labbra. Mi domando se l'imperatore partirà stanotte o se attenderà le prime luci dell'alba. Sono distesa sul letto e sogno a occhi aperti. Da un letto non adiacente al mio sento qualcuna che russa. Accidenti. Poi non ci bado e proseguo il mio sogno. Vorrei tanto potermi attardare la sera, alla luce di una candela, nella lettura. Sembra che nei codici, oltre che nelle stelle, vi sia scritto il segreto del mondo. Io vorrei scoprirlo. Ho sentito dire che l'imperatore ha fondato una scuola. Si chiama Università ed è a Napoli. È lì che si formano i giuristi e i politici della corte. Il sonno inizia a farsi sentire. E prima che io cada nell'oblio della notte, sussurro nella mia lingua: Federico, mio signore, attendo il tuo ritorno. E per l'amore che da me prenderai, studiare, forse, mi concederai.
Avete ascoltato? Cornelius, raccolta di ballate multimedievali. Una cronaca di Federico II di Svevia. Testo di Paola Manoni. Regia di Maurizio Fei.
Le voci: Valerio Sacco, Maurizio Fei, Enrico Guttuso, Stefano Starna, Daniele Rienzi, Raffaella Castelli. Registrazione effettuata presso gli studi RAI di Via Asiago in Roma.